Passiamo dunque al secondo argomento di approfondimento di oggi, lo vogliamo fare sull'autonomia differenziata, il DDL Calderoli, lo facciamo in compagnia di Giulia Bertelli della CUB. Buonasera Giulia.
Buonasera, buonasera.
Ciao Giulia, allora, oggi c'era un presidio impegnativo, c'era un presidio in tutta Italia, l'annuncio di questo presidio era chiaro, perché il governo, nonostante tutti gli allarmi lanciati dai costituzionalisti, economisti, sindacati, associazioni, nonostante le manifestazioni di decine di migliaia di cittadini, comunque ha deciso di andare avanti, e quindi il 16 gennaio, oggi, inizierà la discussione al Senato sul decreto Calderoli. Oggi in contemporanea, più o meno, in presidi in tutta Italia, il decreto Calderoli propone la regionalizzazione di ben 23 materie che adesso sono di competenza legislativa dello Stato, quindi istruzione, sanità, lavoro, beni culturali, ambiente, trasporti, infrastrutture, commercio, professioni, commercio con estero e i rapporti con l'Unione Europea. Il punto di vista della CUB condiviso con FLC, CGL, CUB, COBAS, USB, AMPI e altre associazioni che non riesco a leggere perché il volantino è sfocato, mi dispiace. Lavoro e salute, no AD, eccetera, eccetera. È chiaro. Non è la prima volta che ci sentiamo su questo tema, ma volevamo richiamare l'attenzione degli ascoltatori e delle ascoltatrici, perché la nostra sensibilità tocca anche questo problema. Insomma, le materie di competenza dello Stato sono già state dal 76 in poi depauperate e passate alle regioni, e quelle che sono rimaste allo Stato sono in corso, insomma, un depauperamento. La sanità è davanti agli occhi di tutti, la scuola anche. Non ti tolgo altre parole, raccontaci un po' se riesci a fare un po' il bilancio di oggi, e magari non solo torinese, se hai un po' il punto anche delle altre situazioni, e un po' come le prospettive e le sensibilità che si sono unite per questo presidio vogliono continuare a lottare contro questa autonomia differenziata.
Sì, allora innanzitutto ringrazio per lo spazio. Noi oggi eravamo uno dei tanti presidi che si sono sviluppati in tutte le regioni d'Italia, il più grande è stato a Roma, dove c'era appunto una nutrita folla di variegata appartenenza, ed è questa la cosa significativa, credo, di questa opposizione il DDL Calderoli, che nonostante, come tu ben dicevi, abbia avuto una trafila non semplice, perché da che la proposta è stata portata agli onori della cronaca, si è subito costituito un comitato nazionale proprio con costituzionalisti di alto profilo. Ad esempio, noi a Torino abbiamo Alessandro Agostino, che è una docente che si occupa proprio di diritto costituzionale, che comunque partecipa costantemente al tavolo e alle manifestazioni. Adesso diciamo che c'è una volontà di porre un pannicello caldo da parte del governo su questa riforma, che è una destrutturazione del nostro sistema nazionale per come lo conosciamo, perché ovviamente è volto a una politica federalista voluta dalla Lega Nord dalla sua creazione, no? E quindi sì, un pannicello caldo posto dal governo, che è una moneta di scambio, no? Tra appunto il fatto che il governo di Fratelli d'Italia punta ad avere l'elezione del Presidente del Consiglio per via diretta, e la Lega invece punta al federalismo, è quella di istituire una roba che non sta né in cielo né in terra, che sarebbero le famose LEP. Allora, le LEP sarebbero delle competenze che devono avere un range minimo in tutte le regioni, no? Quindi ci sono delle materie che non possono essere proprio destrutturate nel suo essere, tra le quali l'istruzione, ad esempio la sanità, si chiamano livelli essenziali di prestazione. Al di sotto di un certo range non possono andare. Però è una presa per i fondelli, perché se veramente queste prestazioni debbono rimanere in seno a una gestione nazionale, come l'organizzazione della giustizia, le norme generali sull'istruzione, la tutela dell'ambiente, la ricerca scientifica, l'alimentazione, l'ordinamento sportivo, vabbè che quello forse è la cosa che si può fregare di meno, però voglio dire, però cose tipo il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, cioè attenzione, perché anche questo entrerebbe nel discorso dell'autonomia differenziata, i beni culturali, eccetera, eccetera, nonché la sanità, ovviamente. Cioè sono una presa per i fondelli, perché in realtà se veramente queste materie debbono rimanere sotto un range sotto il quale non si può scendere, la domanda viene spontanea: e allora perché dobbiamo regionalizzare e dobbiamo creare una reale secessione? Perché questo è, non ha nessun motivo, no, di esistere allora questa proposta. Perché continuare ad andare avanti? Perché è l'idea del grande nord che vuole rendersi autonomo, secondo ovviamente l'idea leghista, dalle sanguisughe del sud che non lavorano, non fanno niente e noi paghiamo, perché questa è l'idea di un partito che come acme culturale al generale Vannacci. Per cui noi non ci dobbiamo stupire se poi il Senato arriva con delle modifiche che sono veramente blande, perché veramente noi pensiamo che le risorse che già sono vergognose, no, dedicate al welfare, quindi dedicate alla sanità e alla scuola, aumentino, come questa sera ho udito con una stridente controversia, secondo me, nell'idea che al telegiornale, nell'idea che regionalizzare e quindi rendere autonome le regioni e fare sì che entrino in competizione anche tra di loro voglia dire acquisire maggior potere economico. No, vuol dire creare delle disparità di trattamento, andare contro la Costituzione, cercare di attaccare la Costituzione, come anche sulla questione dell'elezione del Presidente del Consiglio, cioè cercare di andare a destrutturare tutto quello che è caposaldo e salvaguardia della nostra nazione praticamente. Il fatto che ci siano dei costituzionalisti che ad esempio dicano che non ci sono problemi, ad esempio io sono veramente rimasta basita come docente nella lettura di un articolo in cui Sabino Cassese, che è un costituzionalista, hanno riportato alcuni quotidiani oggi, in cui egli dice che l'autonomia differenziata rappresenta un'opportunità. Io vorrei capire che opportunità rappresenta il fatto che ci siano di colpo, ad esempio per quanto riguarda il lavoro, 21 contratti differenti. Già i contratti di lavoro al momento sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative non sempre rispondono alla volontà dei lavoratori, anche perché non vengono nella maggioranza delle volte, penso alla scuola, sottoposti a nessun tipo di quesito referendario all'interno delle categorie, no? Per cui si firma in base agli accordi di palazzo. Cioè, mi domando in quale scenario apocalittico noi andremo a finire, visto che già con un contratto nazionale ci sono poi delle problematiche da gestirlo, immaginatevi con 21 contratti diversi in varie materie e anche nelle retribuzioni, ovviamente, no? Perché l'idea principale è che siccome i consumi al nord sono più elevati, gli stipendi debbano essere maggiormente elevati al sud, scusami, al nord, come se al sud invece si vivesse in una specie di baloccamento autonomo, no, del Bengodi, in cui vengono regalati i prodotti della terra. Quindi sono anche demenziali le prospettive, le visioni politiche che stanno dietro questa roba. E poi anche le volontà di mettersi d'accordo in questo carrozzone un po' dittatoriale, diciamo, che si governa al momento, no? Perché abbiamo alcuni partiti che sono orientati per cultura propria all'idea di Dio, patria e famiglia, e altri che sono secessionisti, no? Che hanno il quadretto di Alberto da Giustano sopra il lettino, no? E lo pregano tutte le sere. Ora, è incredibile come sentino di andare d'accordo proponendo appunto queste vie di mezzo dei minimi essenziali, no? Cioè sono proprio contrari alle politiche della maggioranza di governo, le autonomie lette in questo senso. In modo particolare, una delle altre cose che mi domando come si possa attuare è il fatto che secondo appunto il DDL sull'autonomia differenziata vi sia una possibilità per le regioni di avere autonomi rapporti con l'Unione Europea. Cioè, Questo significa che se la Regione Veneto vuole fare una sperimentazione, che ne so, sto ipotizzando, magari non sarà così, anzi noi ovviamente ci auguriamo, essendo parte del comitato, che non venga mai approvato questo decreto legge, però immaginiamoci se a un certo punto la Regione Veneto, piuttosto che la Regione Lombardia, decide che vuole voltarsi al nucleare e fa una proposta alla Comunità Europea. E che facciamo? Nonostante noi abbiamo votato con un referendum interno che non vogliamo le politiche nucleari all'interno della nostra nazione, o comunque anche su tutta la partita alimentare, no?
Sì.
E dell'energia in generale. E quindi io, francamente, se penso anche da chi ci governa, cioè, mi viene abbastanza il tremore ai polsi. Quindi adesso questo DDL è approvato al Senato, non sono stati ravvisati i vizi di costituzionalità. Io vorrei capire chi l'ha letto per non vedere i vizi di costituzionalità in questa roba, perché secondo
non
me
avevano gli occhiali,
avevano probabilmente le fette di prosciutto di qualche insieme di Italy, che poi oltretutto non è stato attivato da nessuna parte, sugli occhi. Cioè, io penso che sia tutto un corollario di stupidaggini e inutilità che vanno a coprire invece una cosa che penso tutti stiamo vedendo, cioè la progressiva volontà di disinvestire nel pubblico. Lo vedi ad esempio da tutte le proposte che ci sono sul dimensionamento scolastico, no? Che secondo me fanno parte di tutto questo menefreghismo generale verso un orientamento di gestione nazionale della pubblica istruzione che sia dignitosa da tutte le parti. Tutti i problemi che noi abbiamo, ad esempio nella regione Calabria, il governo invece che lasciare più scuole riduce, e passiamo da 388 istituti a 281 istituti, con 57 istituti in meno, perché dobbiamo dimensionare, quindi dobbiamo fare dei macro mostri in cui i ragazzi, no? Comunque le situazioni in cui c'è dispersione si disperdono ancora di più. Insomma, è lampante la questione sanitaria, come lampante quella della pubblica istruzione. Per cui noi come CUB oggi siamo stati ricevuti insieme alle altre forze sindacali coinvolte, no? Quindi CGIL, USB e COBAS, con ovviamente il movimento contro l'autonomia differenziata, che è capitanato da Lorenzo Varaldo, no? Che è autorevole rappresentante anche nel comitato nazionale, e siamo stati ricevuti dal viceprefetto, abbiamo depositato questi documenti, ognuno di noi ha posto le questioni di merito rispetto a questa faccenda, e eravamo ad un tavolo con delle storie e delle provenienze, delle visioni anche delle politiche sul lavoro sindacali completamente diverse,
già,
non tanto sindacanti di base, ma con la CGIL diciamo a volte abbiamo qualcosa da dire.
Già.
Però in questo caso riescono a mettere insieme tutti noi, quindi questo è un forte messaggio, no? E quindi noi non smetteremo ovviamente di protestare contro l'autonomia differenziata.
Ecco Giulia, a proposito dell'Unione, infatti la cosa che ci ha colpito è proprio l'Unione fa la forza, diceva, dividi Edith Vera è da una parte, invece l'Unione fa la forza dall'altra. Le prospettive di lotta che ha questo comitato, come andranno avanti, insomma? Anche perché ovviamente l'opposizione di governo è inesistente, le altre sigle sindacali non ci sono, e quindi il comitato diventa di portanza nazionale, diventa insomma il perno fondamentale. Da una parte c'è questa, quindi le prospettive di lotta o le prospettive, le iniziative che avete come comitato, e dall'altra le informazioni, dove le ritroviamo?
Allora, ci saranno due eventi, uno a Milano il 2 di marzo e l'altro il 16 di marzo a Napoli, che sono convegni su questa questione dell'autonomia differenziata, e sicuramente come tavolo sia regionale che nazionale daremo vita ad altre iniziative per poter promuovere ancora i valori invece dell'unitarietà in questo senso. Essere diversi a volte è una risorsa, cioè riusciamo a mettere a profitto tante idee che sicuramente possono essere utili al fine della lotta. Ecco, per cui Diciamo che l'opposizione maggiore contro queste cose non dovrebbero essere tanto i parlamentari che si siedono e vengono remunerati e non hanno nessun problema ad accedere a anche magari ticket sanitari, diciamo, privati, no?
Già.
Ma dovrebbero essere i cittadini, che saranno coloro i quali verranno coinvolti in questa partita. Ma infatti esiste una nutrita opposizione, no? Alle manifestazioni non siamo in quattro, ecco, per cui significa che c'è una comprensione del problema. Ecco, è lì che noi puntiamo a rendere edotti tutti i cittadini e tutte le donne e gli uomini di questo paese rispetto a quello che è il nostro futuro. Cioè, noi diventeremo, oddio, non dico come gli Stati Uniti, però insomma, un pasticcio similare, ecco, immaginatevi ogni regione con diciamo le sue prerogative particolari, no? Magari non a quel livello, insomma, però qualcosa che noi non abbiamo mai conosciuto. Cioè, noi ci abbiamo messo, cioè siamo anche una repubblica abbastanza giovane, ecco, e soprattutto ci siamo uniti abbastanza tardi se si pensa ad altre nazioni a livello europeo, e siamo così nel 2024 invece retrocedendo. Questo è.
Giulia, quindi io leggo le informazioni, leggo che si possono prendere oppure chiedere a noadtorino@gmail.com, giusto?
Sì. noadtorino@gmail.com è proprio diciamo l'indirizzo del comitato, sì. E questo noadtorino tutto attaccato @gmail.com. Poi comunque ogni sigla sindacale può fornire documentazione, ecco.
Certo, in questo caso la CUB, insomma, che abbiamo chiamato, è disponibile, ovviamente. Grazie Giulia per il tuo contributo e avanti con la lotta. Noi, per quanto radio, daremo solidarietà e terremo i microfoni accesi per questo tema abbastanza scottante sull'autonomia differenziata. Grazie ancora, ciao Giulia.
Grazie a voi, buona serata, ciao.